Giovedì 26 luglio del 2012, la frequenza è quella di Radio Onda Rossa 87.900. Dal 1977, senza padrini, senza padroni, la radio è di chi se la sente e chi se la sente può contribuire a farla vivere. Ad esempio con una sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 6180-4001 da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00185 Roma. Oppure consultando il sito della radio www.ondarossa.info, la voce sostieni, troverà le altre modalità. Allora, sempre sul sito, alla voce trasmissioni visionari, troverete la scaletta della trasmissione di quest'oggi con gli appuntamenti, con gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di domani, venerdì 27 luglio, le nostre indicazioni, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, poi film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo e gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia, link per leggere recensioni, riascoltare la puntata precedente e anche le puntate di tutto il 2012. Allora, siamo in attesa di un collegamento con il nostro primo ospite, un attimo di pazienza. Vi ricordo anche però i nostri contatti per inviarci una mail visionari@ondarossa.info e un sms in diretta il 342 3574 357. Bene, siamo in collegamento con Salvo Manzone, regista del documentario La crociera delle bucce di banana presentato a Cinema Ambiente. Sei molto puntuale, Salvo. Ti avevo appena annunciato, come va?
Perfetto, bene, bene, chiamo come sai da Parigi dove vivo e quindi diciamo dovevo essere io a chiamarti insomma.
Eh sì. Allora Salvo, stavo notando che oggi tra l'altro parleremo molto di isole, il tuo documentario è ambientato nelle Eolie, c'è un altro documentario di Michele Di Salle, Il resto dell'anno, anch'esso nelle Eolie, e stavo guardando il documentario di Francesca Balbo, Cadenas, che si svolge in Sardegna, Antonio Bellia a tutto tonno, credo che parli di Sicilia, ed Emiliano Monaco con Dopotutto non sono un bel paesaggio che parla di Islanda, quindi sembra quasi fatta apposta, una puntata tutta dedicata alle isole.
Infatti, è vero.
Allora,
scherzando potrei dire di avere il primato perché credo che sia la più piccola Stromboli.
È vero, è vero. Allora, visto che hai già annunciato il nome, si tratta di Stromboli, l'isola delle Eolie in cui sei andato a filmare. Raccontaci un po' di questo documentario.
Sì, questo documentario in realtà fa parte di un progetto più ampio, di un documentario su cui lavoro da diversi anni, sul problema dei rifiuti e che parte insomma dal problema, come dire, quello sotto gli occhi di tutti, che c'è stato anche in Sicilia, dell'emergenza rifiuti, per in realtà arrivare a un questionamento più antropologico, se vuoi, su perché noi facciamo rifiuti.
Sì.
E quindi insomma cercare di analizzare in maniera un po' più profonda questo fenomeno di società, diciamo. E poi questo documentario, appunto, essendo è un documentario un po' a diversi capitoli, un po' composito, e quindi racconto diverse storie. Una di queste poi è diventato appunto, diciamo, un film un film indipendente, che è questo La crociera delle bucce di banana, che racconta della storia di Stromboli attraverso la storia di Aimé, una signora francese che vive a Stromboli da tanti anni e che diciamo da comunque 15-20 anni si occupa di rifiuti e cerca di combattere, di lottare per la migliore gestione possibile nell'isola di Stromboli.
Senti, il suo impegno da cosa è nato?
E appunto, in un certo senso è quello che un po' racconto anche nel film, e anche nel film lungo su cui, che sono, diciamo, che è in fase di montaggio. E cioè, a un certo punto c'è una presa di coscienza ecologica che secondo me cambia il nostro sguardo e diciamo ciò che prima, diciamo, c'era tra virgolette indifferente o invisibile, cioè il rifiuto, il sacchetto che produciamo a casa o quello che vediamo per strada, eccetera, diventa invece qualcosa di molto presente, e quindi diciamo non si riesce più a trattare il rifiuto come un rifiuto, come qualcosa di indifferente, di inutile, di poco importante, ma diventa invece qualcosa che si capisce può essere invece, deve essere gestito meglio, insomma. Quindi è, diciamo, non c'è stato un elemento scatenante, ma appunto questa presa di coscienza, diciamo, che porta a interessarsi ai rifiuti.
No, mi sembra buono che ci sono diversi documentari che stanno trattando il tema rifiuti, dagli inceneritori, insomma, alla gestione proprio del ciclo dei rifiuti, al porta a porta, insomma, tutti gli strumenti per risolvere la questione. Mi sembra anche interessante il tuo caso, perché si tratta di un piccolo, di un microcosmo, che però può essere indicativo per, rispetto a come potranno e dovranno essere gestiti i rifiuti in futuro. Ecco, la tua protagonista ha trovato delle soluzioni in proposito?
Sì, infatti nel film, ecco, come tu dicevi, intanto Stromboli è proprio, come dicevo, un'isola piccolissima, una tra le più piccole, diciamo, delle Eolie, e quindi, insomma, rispetto alla Sardegna o le altre, o la Sicilia o altre isole maggiori, chiaramente molto piccole. Questo, diciamo, fa sì che la questione sia più facilmente risolvibile, anche più gestibile a scala umana, chiaramente,
sì,
perché
sì,
non si parla di milioni di persone, si parla, sì, in realtà, diciamo, gli abitanti fissi di Stromboli sono all'anagrafe 300-400, quindi, diciamo, che poi diventano, e qua nasce il problema, diventano migliaia durante il periodo estivo, chiaramente.
Sì, 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 sì.
E quindi nel film si racconta di un progetto sperimentale che, appunto, me, insieme con altri, con l'associazione Pro Stromboli, aveva cercato di impiantare nell'isola, che si chiama il progetto Caretta Caretta, in cui nel porta a porta si eliminano i cassonetti stradali,
sì,
e diciamo si fa una raccolta differenziata nei giorni tramite appunto delle carette che passano, diciamo, attraverso le piccole strade di Stromboli raccogliendo i rifiuti. E tra l'altro questo progetto ho letto, non mi sono interessato da vicino, ma ho letto che è stato pure sperimentato a Roma.
Sì.
Quindi, come dire, c'è un interesse per gli ascoltatori locali della,
certo,
radio rispetto a questo progetto, che era stato, credo, diciamo, sperimentato nel centro storico, appunto, di Roma, con, diciamo, non, discreto successo, però come molto spesso succede poi nei progetti sperimentali non si sviluppa, non si diciamo, non passa dalla fase sperimentale alla fase attuativa.
Certo. Senti, Salvo, questa raccolta sui carretti poi che vie prende per arriva, immagino, in Sicilia?
Sì, allora, diciamo che nel documentario si parla, appunto, del progetto Caretta Caretta e soprattutto dell'importanza dell'organico.
Sì.
Questo, diciamo, è in fin dei conti un po' il nodo, se vuoi, diciamo, tecnico rispetto ai rifiuti del film, nel senso che la frazione, diciamo, organica dei rifiuti è quella, secondo me, un po' dimenticata da tutti, e che invece è la parte strategicamente più importante, perché è quella che in realtà non costa nulla, diciamo riciclare, in questo caso compostare, e che in realtà salva tutto il resto dai rifiuti dal fatto che poi i rifiuti, diciamo, tendenzialmente puzzano, oppure sono difficilmente gestibili, oppure creano il percolato e altri problemi. Nella loro gestione. E quindi faccio questo preambolo per rispondere alla tua domanda, perché il problema, diciamo, specifico di Stromboli, come di tutte le piccole isole delle Eolie o di altri posti, è che chiaramente questi rifiuti, come tutto in queste piccole isole, deve viaggiare via nave. Da qui il titolo, cioè le bucce di banana, cioè un rifiuto organico, invece di essere compostate e, diciamo, trattate sul posto, a beneficio tra l'altro anche del terreno e del, certo, diciamo, di una fertilizzazione del terreno, fanno un viaggio da crociera, perché, insomma, come dire, andare a Stromboli, come andare in qualunque isola, è quasi una piccola crociera, cioè un viaggio di piacere, per essere trasportati in una discarica, diciamo, nella terraferma, che in questo caso è la Sicilia, ecco, che ha più ampi spazi di Stromboli.
Salvo, due domande. La prima, la crociera delle bucce di banana, dove sarà possibile vederlo, anche se c'è un sito dedicato a questo lavoro, e un tuo sito dedicato a questo lavoro, e con anche una programmazione delle proiezioni. E poi, tornando invece al progetto, di cui questo è una piccola parte, volevo sapere da te come è articolato.
Sì, allora, diciamo, c'è il sito della mia, diciamo, società di produzione, che è Pinoia Prod, e su cui si possono, diciamo, prendere informazioni su questo documentario e vedere anche in quali festival è stato selezionato. Per fortuna, appunto, oltre, dopo il Cinema Ambiente, che è stata la prima proiezione assoluta, è stato selezionato in diversi altri festival, Ischia, in altri festival in Sicilia, prossimamente anche a Collecchio e in altri festival. E poi anche, appunto, su questo sito si può, diciamo, si può vedere il trailer diciamo, la sinossi del progetto più ampio, che ha come titolo provvisorio Il ritorno di Colapesce. Colapesce è, diciamo, una leggenda siciliana, e quindi, come dire, siccome, appunto, il documentario è ambientato per la maggior parte, diciamo, in Sicilia, volevo, come dire, dargli una salsa locale.
Certo.
E questo, cioè, come dicevo, sono nella fase di montaggio di questo documentario, che ho già girato quando, appunto, ho girato Stromboli l'anno scorso, e spero entro l'anno di poter ultimare il montaggio.
Allora, Salvo, avremo modo di riparlarne con te, tienici informati. Nel frattempo, un abbraccio e a presto.
Grazie, grazie. Buona continuazione della trasmissione, allora.
Ciao, Salvo, grazie.
Grazie ancora, a presto.
Salvo Manzone, regista del documentario La crociera delle bucce di banana. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, proseguiamo con gli ospiti. Bene, restiamo nelle isole Eolie, perché dopo Stromboli passiamo a Salina, lo facciamo con Michele Di Salle, co-regista del documentario Il resto dell'anno. Michele, ben trovato a Visionari su Radio Onda Rossa.
Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità.
Tra l'altro, mi avevi detto anche che eri già stato qui ai tempi del liceo per leggere un comunicato.
Parliamo dei primi anni 90, quando c'erano le occupazioni a Virgilio e gli facevamo visita con dei comunicati.
Allora, Michele, anche questo documentario presentato a Cinema Ambiente, come quello di Salvo Manzone, del quale abbiamo parlato poco fa, di cosa si tratta?
Ma fondamentalmente si tratta del racconto di un'isola, della sua quotidianità e della sua popolazione lungo le quattro stagioni. Il presupposto è raccontare un posto che vive normalmente che viene conosciuto normalmente nel periodo estivo, ormai è limitato diciamo a un mese intorno ad agosto, e niente, raccontare quello che succede appunto il resto dell'anno dopo la partenza dell'ultimo turista, per cui abbiamo iniziato il racconto con un prologo doveroso in estate per far capire dove siamo, e niente, il racconto si sviluppa appunto seguendo il flusso del tempo, delle stagioni, del meteo che spesso è inclemente fino alla primavera.
Sì, sì, sì. Devo dire, io sono stato d'estate una volta, però le altre volte, a tre edizioni del festival di Giovanna Taviani, il Salina Doc Fest, che è un po' fuori stagione, a settembre inoltrato, e devo dire che c'è una grossa differenza di vita nell'isola. Ecco, rispetto al resto dell'anno, quando appunto fuori dal ciclo turistico estivo, che succede a Salina?
Bella domanda. Beh, l'isola si svuota decisamente, ma per quanto mi riguarda, per esempio, il periodo autunnale, durante il quale si svolge il Salina Dog Fest, come il periodo primaverile, sono i momenti migliori in cui si può, diciamo, l'uomo riprende contatto con quello che è l'ambiente naturale. Quello che succede è che gli isolani che erano stati abituati fino, che si stavano dedicando a seguire il turista, devono fare i conti con il brutto tempo che arriva, con la vendemmia che va comunque seguita. Il momento peggiore probabilmente è tra gennaio e febbraio, in cui spesso si rimane isolati per giorni e giorni, perché il mare è talmente grosso che l'isola non è raggiungibile. E a un certo punto si aspetta che ritorni la primavera e ci si riprepara appunto ad accogliere il turista.
Ecco, del turismo chiaramente era la cosa più facile da immaginare. Hai parlato di vendemmia, ecco, materialmente di cosa si vive nell'isola al di là del turismo?
Questo è un grosso problema, nel senso che dal mio punto di vista diciamo che la tendenza ultimamente appunto è basarsi su quel mese lì, sul mese di agosto, sì. E quindi diciamo investire su un turismo che però latita sempre di più. Quello che si cerca di fare è campare sull'edilizia, auspicando che sia un'edilizia sostenibile, sul raccolto dei capperi, che vabbè, è una tradizione centenaria, e sulla vendemmia per quelle quattro aziende volenterose che portano avanti diciamo la distribuzione anche all'estero.
Per la Malvasia?
Per la Malvasia sì, in realtà poi a parte la Malvasia ci sono arrivate persone, non so se hai avuto modo di vedere il film, sono arrivate anche dal nord Italia delle persone con delle conoscenze tali per cui sono stati impiantati nuovi vitigni, e comunque buono. I metodi di produzione sì, sono stati decisamente adattati a quello che è il mercato, se mi spiego.
Sì.
E a parte questo, si aspetta che passi l'inverno. Poi vabbè, ci sono, nel senso, i bambini vanno a scuola, cioè è un posto assolutamente come un altro. La cosa che mi interessava era che fondamentalmente è un posto autonomo, cioè tu hai la netta sensazione di essere isolato, ma non hai la sensazione di essere solo, perché il senso di comunità a mio avviso è molto forte. Poi non è semplice interagire ovviamente, però è una comunità molto compatta in questo.
Ecco, proprio a proposito di comunità, Michele, su cosa vi siete concentrati? Su interviste a isolani nel vostro documentario?
Assolutamente no, la sfida più grande che abbiamo deciso di seguire da subito, prima ancora di cominciare a girare con Luca Papaleo, che è il mio co-regista, la sfida più grande è stata quella di non utilizzare interviste utilizzare voce narrante.
Sì.
Siamo consci del fatto che sia un film che richiede un'attenzione decisamente più alta rispetto ad altri, però diciamo per chi ama questo genere di narrazione, insomma, è un film che si può seguire, ecco, ha una forza visiva e sonora, ha un suono che è stato molto apprezzato, nel senso che dopo il primo anno in cui ho girato le immagini mi sono dedicato alla presa diretta del suono, che poi è stata missata nei Forward Studios fuori Roma,
Beh, comunque di partenza ha il pregio di essere il rispettoso e anche tendenzialmente più oggettivo rispetto, ecco, a un documentario a interviste.
Ci proviamo. Chiaramente poi c'è un punto di, nel senso,
certo,
il punto di vista voleva essere quello dell'isola, fondamentalmente.
Esatto.
Come se fosse uno sguardo dall'alto, dall'esterno, tant'è che un'altra scelta è stata quella di non entrare praticamente mai nell'ambito privato,
sì.
Per rimanere sul racconto, appunto, del rapporto tra la popolazione e la terra, intesa proprio fisicamente come roccia, come pietra, ecco.
Senti, un anno di lavoro e di ricerca, che idea ti ha restituito di questa comunità?
In realtà è più di un anno, cioè nel senso sono due tra una roba e l'altra, perché poi sono rimasto anche successivamente a montare e abbiamo montato in parallelo, perdonami, tra Roma e Salina, appunto. L'idea che mi sono fatto, ma guarda, che l'isola degli isolani, nel senso che finché non sei lì, finché non sei lì non ti puoi rendere conto di cosa significhi stare in un posto del genere. E niente, ma massimo rispetto, profondo rispetto. Questa è l'idea che mi sono fatto. È un posto che non è semplice, ci sono turisti che arrivano e scappano dopo 3 giorni e altri che rimangono anni. E sì, adesso invito a vedere il film per farsi,
certo,
un'idea.
Una domanda rispetto alla tendenza all'urbanizzazione, la tendenza è andarsene dall'isola o valorizzarla?
Guarda, c'è chi prova a scappare e ce la fanno, c'è chi se ne va molto banalmente, c'è chi se n'è andato in Australia e non è più tornato, e c'è chi invece se n'è andato e non ha retto ed è tornato indietro, c'è chi passa tutta una vita a guardare il mare pensando di andarsene un giorno, e c'è chi invece dà le spalle al mare e guarda all'isola cercando di migliorarla. Lì poi, appunto, ti ripeto, l'isola degli isolani, quindi il discorso è molto molto delicato.
Sì.
A mio avviso è possibile mettere in piedi uno sviluppo sostenibile, alcune volte questo non viene fatto. Secondo me per una mancanza anche di strumenti in alcuni casi.
Sì.
Ti posso dire come esperienza personale che le persone che sono tornate indietro con degli strumenti in più sono quelle che sono riuscite a migliorare sicuramente in qualche maniera l'economia dell'isola.
Senti Michele, dopo il Cinema Ambiente, il resto dell'anno dove sarà possibile vederlo? C'è un sito con maggiori informazioni?
Dunque, il resto dell'anno è stato a Shanghai il mese scorso, stiamo aspettando una risposta dal Salina Dog Fest.
Sì.
Probabilmente sarà proiettato fuori Belgrado in un festival che mi sembra che si chiami Sila Fest, una notizia di ieri. Il nostro sito, beh, si può cercare googlando il resto dell'anno, escono varie informazioni anche su cinematagliano.info, dove le sinossi sono molto comode, se no il sito del nostro gruppo è www.faralgon.com.
Michele, a questo punto un abbraccio e a risentirci presto.
Grazie mille, buona giornata.
Ciao. Michele Di Salle, co-regista del documentario Il resto dell'anno. Michela Barzanò, co-regista del documentario Fuori dal gregge, intanto benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa.
Grazie, buongiorno, ciao.
Ti arrivano le mail, tra l'altro?
Le mail?
Le email della trasmissione, mi sa di no.
Sì, mi è arrivata.
Ah, ok, benissimo, allora sei inclusa, sei nella famiglia.
Una però.
Una, quella della trasmissione di oggi.
Michela. Esatto.
Senti Michela, allora, stavamo tra l'altro parlando di isole e ci spostiamo per parlare di Pastorizia, immagino, Fuori dal gregge, questo
sì.
Ci dice il titolo. Allora, raccontaci un po' del tuo lavoro.
Allora, questo lavoro è iniziato alla scuola di cinema, alla Civica di Milano. Ci siamo conosciuti io e gli altri co-registi del documentario, che sono Cristina ed Emanuele. E il progetto è appunto di Cristina, che è una pazza, che era da anni che sognava di seguire i pastori transumanti lombardi. E noi ovviamente ci siamo innamorati di quest'idea e abbiamo assolutamente deciso di seguirla. Per cui una volta finita la scuola abbiamo aperto un'associazione che si chiama Ovideo, e con questo abbiamo partecipato ad un bando regionale per l'archivio etnografico della cultura immateriale lombarde e abbiamo vinto il bando e abbiamo fatto questo lavoro.
Mm-hmm. Oh, la Lombardia, stavamo parlando di consumo del suolo ecco. La scorsa settimana, a questo sì. punto mi chiedo come avviene la transumanza in luoghi così urbanizzati come in una regione come la Lombardia.
Sì, guarda, i pastori infatti sono davvero dei resistenti, perché la loro sopravvivenza si fa sempre più ardua in questo territorio. Loro passano l'estate in alpeggio sui monti e fin lì tutto bene, come si dice. poi insomma, quando inizia l'inverno, verso settembre scendono e arrivano nella pianura padana,
sì.
e lì si disperdono tra le province di Bergamo, Brescia e Milano, Cremona, quindi c'è chi sta meglio magari sul cremonese, cremasco, e chi sta peggio nella provincia di Milano, mm-hmm. quando ci si avvicina a Segrate si arriva davvero nella periferia peggiore. Tra l'altro in questi anni sono in progetto nuove autostrade, infatti il nostro prossimo lavoro sarà su questo, mm-hmm. e la vita dei pastori si farà ancora più difficile.
Mm-hmm.
E noi li abbiamo filmati qui, loro vivono sui terreni che sono in attesa di essere costruiti, quindi sono magari stati già dichiarati edificabili, sottratti all'agricoltura, ma non ancora edificati. E lì i pastori riescono a transumare.
Quindi è solo questione di tempo, immagino.
Guarda, loro sono fiduciosi, non so come, ma resistono. Uh-huh. Resistono e sperano ancora che qualcuno si prenda cuore la loro situazione. Non so. Tra l'altro loro si spostavano a piedi fino a qualche anno fa, adesso ovviamente la maggior parte di loro sono costretti a caricare le pecore in camion e transumare così.
È una realtà tra l'altro che sta lentamente diminuendo in quanto a numeri, però ci sono anche dei segnali di controtendenza, nel senso ci sono anche alcuni giovani, ne abbiamo parlato sì. Rispetto a un altro documentario di cui abbiamo parlato circa un anno fa, c'è chi invece da famiglia borghese metropolitana abbandona
esatto.
tutto e decide di darsi alla pastorizia. E voi che realtà avete conosciuto? Quanti pastori avete seguito?
Allora, guarda, su una sessantina che sono in Lombardia più o meno, noi ne abbiamo seguiti 15
sì.
per circa un anno. E di italiani che iniziano questa professione ce ne sono pochi, ma ce ne sono.
Sì.
E la maggior parte vengono dagli stessi paesi in cui la pastorizia è sempre stata una tradizione, mm-hmm. quindi per esempio Parre in Valseriana, e poi ci sono gli aiutanti che però non sono italiani, sono marocchini o rumeni che a volte facevano già i pastori nelle loro terre e continuano a farlo qui. E mentre quello di cui tu parlavi prima, quindi diciamo la passione per la vita libera, quindi l'agricoltura di ritorno, l'allevamento di ritorno, noi non l'abbiamo trovato. Però si comincia a parlare di fare dei corsi in collaborazione anche con le università, in modo da portare poi gli appassionati ai pastori e fare degli stage. è un'idea ancora.
Senti Michela, che strategie di sopravvivenza stanno attuando i pastori oggi in una terra come quella lombarda?
Guarda, quello che ci ha sconvolti di più quando li abbiamo conosciuti è stato scoprire che per esempio la lana non è più una fonte di reddito per loro. E loro vivono essenzialmente vendendo la carne.
Sì.
E però non la vendono agli italiani, per cui la carne che noi compriamo nei negozi non è la nostra carne di pecora. Quindi loro per sopravvivere sono anni che vendono ai musulmani. Il loro mercato è completamente sopravvive completamente grazie ai musulmani.
Quindi praticamente noi quando mangiamo il kebab mangiamo
agnello importato. sì, assolutamente.
Capito.
Anche perché quel poco agnello italiano che si trova è sardo, perché quelle sono pecore da latte, quindi l'agnello viene svezzato presto e gli italiani vogliono l'agnello giovane. Quindi l'agnello bergamasco invece viene sottratto più tardi alla madre, perché non fa il formaggio, il transumante, e non gli conviene venderlo, perché se lo vende piccolo non ci guadagna, se lo vende grande il supermercato non glielo compra. Mm-hmm. Questa è la realtà.
Senti, prima parlavi del progetto di Stage, ecco, ci sono tra questi pastori che avete seguito alcuni che magari utilizzano anche strumenti moderni come internet e cercano di coordinare il lavoro e le realtà che presenti sul territorio?
Che utilizzano internet per il lavoro, intendi?
No, per insomma per mettersi in contatto anche con altre realtà.
Ma no, in realtà no, al momento no. Mm-hmm. Al momento è un mondo abbastanza chiuso quello che abbiamo conosciuto.
Sì.
Mm-hmm. E è favorevole ad aprirsi, perché no? Però è molto diffidente, sai, quindi per adesso no. Mm-hmm. Usano il cellulare, ma per tenersi in contatto tra di loro, sì. Anche per sapere dove passare, per capire se il terreno è libero o già occupato da qualcun altro, questo sì.
Mm-mm. Senti, materialmente la transumanza quanto tempo necessita?
La transumanza dura, intendi la transumanza in salita in alpeggio?
No, quella a scendere e poi anche, perché no, anche quella a salire, sì.
Guarda, perché la transumanza è un ciclo di un anno, sì, ovviamente, sì. No? Parte, si apre, sale, si chiude scendendo, certo. Ed è preceduta sia la salita che la discesa dalla tosatura.
Sì.
Quindi la salita si fa a maggio, più o meno, fine maggio, giugno, e la discesa poi si fa intorno alla fine di agosto, gli inizi di settembre.
Mm-hmm.
Ovviamente se gli spostamenti vengono fatti a piedi richiedono anche una settimana di cammino.
Sì.
Se vengono fatti con il camion invece si fanno in un giorno.
Mm-hmm.
Però è un costo ulteriore per loro.
Se, dicevi ecco che la lana non è più fonte di guadagno, ecco, riescono comunque ad avere una vita dignitosa con i proventi della pastorizia?
Allora, sì, ci sono pastori che stanno meglio di altri e ci sono pastori che per sopravvivere hanno bisogno dei contributi, quindi anche questo dei contributi è sicuramente una realtà, ma non è vero che è l'unica fonte di guadagno dei pastori, insomma. Però sicuramente il fatto che il mercato della lana non sia più redditizio è stato un brutto colpo per loro. Anzi, adesso è addirittura un costo, perché devono pagare per smaltirla, per cui, vedi tu.
Senti, fuori dal gregge, che vita avrà rispetto alla visibilità o una eventuale programmazione televisiva? C'è anche un sito internet dove trovare maggiori informazioni?
Sì, allora, adesso stiamo aspettando risposta da alcuni festival,
mm-hmm.
E invece siamo in programma in qualche rassegna, ma in montagna, per cui saremo con il CAI a Bergamo a novembre e a ottobre nel Paese dei Pastori, ci sarà un grande raduno con tutti loro e sarà una proiezione aperta al pubblico. Poi c'è un corto invece che è uscito prima, che ha girato parecchio e lo caricheremo presto sul blog. Il nostro blog si chiama ovidioassociazioneblogspot.com e poi c'è una pagina Facebook, se volete seguirci pubblichiamo tutti gli aggiornamenti.
Senti, sono stati contenti del prodotto finale i pastori?
Guarda, i pastori hanno visto tanti piccoli montati che abbiamo fatto strada facendo, ma il documentario finito non l'hanno ancora visto.
Quindi sarà...
Per cui, anche perché è difficile raccoglierli tutti, capisci? Se certo, li invitiamo a Milano certo. Non ci viene nessuno.
Certo.
Quindi faremo questa proiezione in montagna e li vedremo lì.
Le reazioni lì. Bene Michela, allora un abbraccio e a risentirci alla prossima.
Grazie mille.
Ciao
buona giornata.
Michela Barzanò, co-regista del documentario Fuori dal gregge. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa e continuiamo con i nostri ospiti. Per comunicare con noi il numero di cellulare per i messaggi in diretta 342-3574-357. L'indirizzo email è visionari@ondarossa.info. Antonio Bellia, regista del documentario A tutto tonno, presentato all'interno della rassegna documentaria al Centro Sociale La Torre. Antonio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa.
Ciao, grazie.
Allora, A tutto tonno, si parla di pesca, immagino.
Si parla di pesca, sì, si parla di pesca appunto del tonno rosso in particolare.
Dici un po'.
Ma la pesca del tonno rosso è da anni ormai un cavallo di battaglia di alcune associazioni come Greenpeace nel tentativo di salvaguardare questa pesca che è fortemente messa a rischio soprattutto dalle tonnare volanti che sono nelle acque internazionali e che praticamente impediscono ai tonni di raggiungere il Mediterraneo dove depositare le uova e quindi riprodursi. Quindi diciamo una problematica estremamente grave perché mette a rischio l'equilibrio dell'ecosistema marino, insomma un po' di tutto l'ecosistema marino.
C'è qualcosa che si muove in tal senso?
Ma sì, la battaglia devo dire comunque ha portato dei frutti, anche se non totalmente quelli sperati, però sono riusciti comunque a contenere, a far sì che la comunità europea elevasse diminuisse in qualche modo il numero di tonni pescabili durante l'anno. Per esempio quando io ho girato il documentario, in realtà io l'avevo già scritto da un po', per cui l'intenzione era quella di fare un lavoro appunto sulle imbarcazioni, però quell'anno c'è stato il blocco della pesca del tonno rosso per esempio in Italia e nei paesi che aderivano all'ICAT, che è l'organizzazione appunto che si occupa della pesca del tonno rosso. Mm-hmm. In Italia è stata sospesa, per cui però questo non ha impedito lo sterminio dei tonni, perché i paesi che non aderivano a questo trattato in realtà hanno continuato indisturbati a portare avanti la pesca.
Antonio, quali sono le aree geografiche interessate e di che cifre stiamo parlando rispetto ai tonni rossi?
Le aree interessate sono tutta l'area del Mediterraneo, dove il tonno praticamente fa il suo viaggio partendo dal Golfo del Messico, passando per il canale di Gibilterra e poi appunto entra nel Mediterraneo dove dovrebbe andare a depositare le uova. È lì che si collocano poi alla fine il gran numero di tonnare volanti, che sono queste grandi imbarcazioni che praticamente individuano attraverso il radar i branchi di tonno, li circondano e li catturano. E quindi mentre una volta c'era la pesca del tonno rosso era tutta concentrata con le tonnare, di terra, che questo significava garantire però la salvaguardia della specie, perché le tonnare di terra intercettavano i tonni al ritorno quando uscivano dal Mediterraneo.
Sì, sì.
E quindi in realtà avevano già avuto il loro ciclo riproduttivo e quindi la salvezza dei tonni era assolutamente garantita. E invece in questo modo in realtà no, cioè, quindi le cifre sui tonni, questo in questo momento devo dire la verità non ricordo bene, però si parla di 60 tonnellate l'anno, mi sembra di
60
pescere.
Tonnellate l'anno.
Sì, una cifra pazzesca. Però ci sono anche poi delle regole che stabiliscono anche la misura minima del tonno da pescare, cioè la taglia del tonno deve essere superiore a 30 kg, però ogni imbarcazione ha una quota massima di pesca che può fare. In realtà poi bisogna vedere quanto vengono rispettati queste regole, insomma. E poi ti ripeto, c'è il problema delle imbarcazioni per esempio tunisine o comunque dei paesi che non aderiscono all'ICA, che fanno quello che vogliono, quindi da un lato creano un grande dissapore da parte dei pescatori perché dicono: noi ci avete bloccato il lavoro mentre gli altri pescano a 500 miglia da noi, a 2 miglia da noi ci sono le barche straniere che fanno quello che vogliono, a noi ci fate dei controlli pazzeschi e ci impedite di lavorare. Quindi la problematica è molto complessa, devo dire.
In tutto questo la quantità di pesce a disposizione, anche al di là dei tonni, è drasticamente diminuita.
Sì, è diminuita e poi in realtà c'è anche un altro problema, che sono quando si parla di allevamento di tonni, no?
Sì.
Perché questi tonni in realtà con queste tonnare volanti vengono catturati e portati a una velocità di un chilometro, un miglio l'ora, fino agli allevamenti, ma gli allevamenti poi bisogna nutrirli questi tonni.
Sì.
E per nutrire questi tonni in realtà c'è un uso 4 volte maggiore del peso di pesce che poi viene, si ricava dall'allevamento stesso, cioè quindi è una follia, perché tu allevi, per fare un esempio, 100 kg di tonno, e per ottenere questi 100 kg di tonno dai da mangiare 400 kg di sardine. Mm-hmm. E quindi anche per esempio le sardine, che sono un pesce estremamente diffuso anche nello stesso Mediterraneo, cominciano ad essere a rischio.
Certo.
Quindi anche su questo, sulla pesca d'allevamento, bisognerà trovare delle soluzioni alternative, perché un'operazione fallimentare e risulta negli ultimi tempi anche antieconomica, tra l'altro, e forse questa sarà la salvezza che porterà all'interruzione degli allevamenti, perché appunto cioè i costi degli allevamenti stanno diventando altissimi.
Sì. E tutto poi anche a discapito dell'equilibrio del sistema alimentare.
Infatti, perché per esempio le sardine sono, i grossi cetacei mangiano soprattutto le sardine, e anche i grossi cetacei a questo punto vanno in crisi di estinzione, perché viene meno la propria alimentazione. Mm-hmm. C'è tutta una catena ovviamente che si legata fra di loro, che rischia di avere dei danni assolutamente irreparabili.
Mm-mm. Antonio, tu come avevi conosciuto questo problema e come ci sei entrato in contatto?
Ma guarda, io in realtà nei miei documentari molto spesso ho trattato la questione ambientalista. Mm-hmm. e quindi poi vabbè, faccio anche degli confessi a Sicilia Ambiente Documentary Film Festival, tra l'altro è appena finito, e quindi sulle tematiche ambientali sono molto, molto sensibile. E poi sono entrato in contatto con Greenpeace, ai quali ho chiesto un aiuto, e quindi mi sono documentato, sono entrato in contatto con una serie di pescatori del settore, con grande difficoltà, perché loro comunque sono molto restii a farti fare delle riprese o a svelare insomma quelle che sono le reali problematiche. Mm-hmm. Però insomma alla fine è andata in porto, bisogna parlarne, cioè, poi ci sono dei gran film sull'argomento, per fortuna, in giro per il mondo, uno di questi abbiamo proprio fatto in questi giorni al festival, che è The End of the Line, che è un grandissimo film, una mega produzione internazionale, e questo ovviamente porta a sensibilizzare un po', l'obiettivo anche del mio film ovviamente è portare a conoscenza la gente della problematica.
Mi sembra che comunque il problema sia sempre più trattato. Ricordo The Cove, il documentario che vinse l'Oscar come miglior documentario lo scorso anno, il 2011, se non sbaglio.
Nel 2010. Cove, vinto, sì. E poi che trattava l'argomento, e trattava anche l'argomento dei delfini.
Dei delfini.
Della strage dei delfini.
Spacciati come altro, e pieni di mercurio, tra l'altro.
Pieni di mercurio, e poi c'è per esempio un'altra problematica pazzesca, che è quella della pesca degli squali.
Sì.
Che li tirano su in barca, gli tagliano le pinne e li ributtano in mare vivi.
Sì.
Spesso perché il
condannandoli a morte, chiaramente.
Condannandoli a morte, perché questi vanno giù a fondo, praticamente nei fondali, e camminano nei fondali, non riescono più a nuotare. E questo perché il mercato giapponese richiede le pinne che si mangiano, si fanno le zuppe di pinne di pesce di squalo, mentre la carne non è considerata pregiata, e quindi i poveri animali vengono buttati laggiù. I giapponesi hanno delle grossissime responsabilità anche sui tonni.
Sì,
ovviamente
sì.
Poi negli ultimi anni, uno dei problemi che affrontano nel documentario è che negli ultimi anni la moda del sushi, anche in Occidente, dappertutto, anche nelle nostre città, ha portato a un incremento incredibile dell'uso di tonno.
Mm-hmm.
Di tonno rosso, poi, sì. Soprattutto perché sul sushi il tonno rosso ha una qualità molto maggiore degli altri tipi di tonni. Quindi praticamente se la stanno mandando in estinzione.
Mm-hmm. Senti Antonio, a tutto tonno, per avere maggiori informazioni in rete e anche per sapere poi di un eventuale calendario di proiezioni?
Sì, si può consultare il mio sito, che è www.demetraproduzioni.com, su cui ci sono anche le mie email, per cui chiunque volesse entrare in contatto con me per organizzare qualsiasi proiezione. Ovviamente sono disponibile, la mia società è disponibile ed è possibile anche avere i DVD.
Benissimo, tra l'altro buona a sapersi per il tuo festival, mandami materiale per insomma vedremo di parlarne anche più diffusamente prossimamente.
Perfetto, ti ringrazio, è appena passato, appena finito, però
insomma dei materiali presentati se ne può riparlare.
Infatti è stata una bellissima edizione con film internazionali da tutto il mondo, c'era anche un film giapponese che tra l'altro ha avuto l'ex sequo al primo posto, un film giapponese sul nucleare. È un ex sequo con un altro film tedesco, Rodicas. No, sarebbe bellissimo, mi piacerebbe moltissimo che prendesti a cuore anche questa,
come no,
questa piccola realtà.
Antonio, io ti abbraccio e a risentirci presto.
Grazie tante, Federico, un saluto a tutti e spero a presto.
Certo, ciao Antonio.
Ciao.
Antonio Bellia, regista del documentario A tutto tonno. Di nuovo i contatti per comunicare con noi, il numero di cellulare per gli SMS in diretta 342-3574-357, l'indirizzo email per la posta elettronica visionari@ondarossa.info. Il collegamento con Francesca Balbo, regista del documentario Cadenas. Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa, Francesca.
Ciao a tutti.
Come
Ciao
va?
A tutti. Bene, grazie. Sono sull'altopiano di Asiago.
Si sente il vento.
Adesso provo a girarmi.
Allora, stavamo parlando in questa puntata di isole, perché abbiamo parlato di due lavori, uno dedicato a Vulcano, uno a Salina, quindi le Eolie. Parleremo di Islanda, in questo caso parliamo di Sardegna.
Esattamente.
Allora,
Sardegna senza mare, però.
Sardegna senza mare, esatto. Allora, raccontaci un po' del tuo lavoro.
Beh, cadena significa catene in sardo, oltre che in spagnolo. E, si tratta dello strumento di lavoro di queste signore che ho seguito per 3 mesi e mezzo, che chiudono i passaggi a livello del treno con delle catene nell'entroterra sardo, quindi appunto lontane dal mare, il mare non sanno nemmeno cosa sia, in un paesino a 50 km da Cagliari a nord che si chiama Mandas.
Quindi nella parte anche più montuosa della Sardegna.
Sì, diciamo, dopo poco inizia il Gennargentu e quindi sì, c'è quel tipo di sentire, insomma, più montano che marittimo senz'altro.
Cosa ti ha spinto a parlare di questa realtà?
Ma queste sono delle signore che a me sono sembrate subito piuttosto bizzarre, perché ho letto un articolo che parlava di loro, ho visto alcune foto e effettivamente quando sono andata a vedere era proprio così, stanno sperdute in questi passaggi a livello ormai abbandonati, nel senso che c'erano delle case cantoniere che ormai sono diroccate e loro passano la loro giornata lì, 12 ore al giorno, senza luce, acqua, gas, gabinetto, insomma qualsiasi cosa possa fungere da riparo, possa aiutare a passare 12 ore, sono lì con le loro macchine e aspettano il treno. Il treno passa più o meno ogni ora, ma è spesso in ritardo, e loro passano la loro giornata aspettando il treno. Quando passa chiudono questa catenella per fermare un traffico che è fatto più che altro di apecar e greggi di pecore, e quando il treno è passato ci mette pochi secondi e la riaprono, e la loro giornata è così: chiudi la catena, apri la catena, chiudi la catena, apri la catena.
Come mai è una mansione tipicamente femminile?
Questo sì, è tradizionalmente appunto una catena in linea femminile, nonne, madri, figlie, perché appunto tradizionalmente loro abitavano nelle case cantoniere, le famiglie dei ferroviari abitavano in queste case che adesso sono diroccate, ma fino a 30 anni fa erano abitate, che venivano date dalla ferrovia stessa in usufrutto ai incomodati, insomma, ai ferrovieri, e per tradizione i maschi della famiglia facevano i lavori di fatica, quindi il frenatore, il macchinista, i lavori sopra il treno, e le donne dovevano solo uscire di casa, accanto a casa c'erano questi passaggi a livello, quindi era molto semplice come lavoro. Adesso è diventato più difficile, soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione del tempo, perché appunto insomma le case non sono più abitate, loro abitano a parecchi chilometri di distanza, e devono fare un continuo avanti e indietro se non scelgono di restare lì per 12 ore. E questo provoca alcune, insomma, forme di ansia anche patologica. Alcune di loro prendono degli psicofarmaci per superare la loro ansia, perché comunque devono, è un lavoro di grande responsabilità. Se loro non sono lì in quel momento, il treno passa e può succedere chiaramente un incidente.
Certo. Senti Francesca, quante donne interessa questa realtà?
Ma più o meno erano tantissime. La ferrovia era una ferrovia capillare che serviva tutta la Sardegna, era l'unico mezzo di collegamento tra l'entroterra e il mare, oltretutto, quindi era veramente molto capillare, una ferrovia a scartamento ridotto, quindi segue il paesaggio, arriva anche nei paesini più piccoli. Adesso la situazione è molto diversa, ne sono rimaste un centinaio, ma la ferrovia è stata ridotta a due soli rami, uno quello che ho seguito io, uno più a nord nell'Ogliastra. Scusami, negli Astra, a nord dove c'è Olbia, insomma, e quindi appunto sono molto meno e andranno scomparendo, perché la ristrutturazione delle ferrovie privilegia il trasporto su gomma, quindi va a togliere il trasporto su rotaia, e in più stanno arrivando le sbarre automatiche che ruberanno loro il lavoro in qualche modo.
Quindi ci sarà da reinventarsi un lavoro per queste persone. Senti, il tuo documentario è stato presentato all'Est Film Festival, e che vie sta percorrendo rispetto ai festival?
Ma guarda, rispetto ai festival adesso sono a Diago, a un altro piccolo festival che si chiama Gallio Film Festival, e ad ottobre saremo in Francia al Festival di Annecy. In realtà la strada che ha percorso più che quella dei festival è stata quella delle sale. È uno dei pochi documentari indipendenti che ha avuto la fortuna di essere proiettato in sala, ha girato un po' tutta l'Italia. Ovviamente abbiamo iniziato con un piccolo tour in Sardegna, poi è stato dalla Sicilia a Torino, ha percorso tutta l'Italia, e questa è una cosa molto importante per un'autrice che non è molto affermata ancora. Adesso stiamo aspettando l'affermazione dell'autrice, però insomma, diciamo che avere un documentario, un'opera prima in sala di questi tempi è abbastanza una perla rara, quindi questa cosa è stata privilegiata rispetto ai festival per una precisa volontà della produzione, ed è comunque una cosa di un certo valore rispetto a chi fa documentari soprattutto.
Sì. Senti, hai un sito internet per il tuo lavoro?
Beh, il lavoro è sul sito della produzione, che è la Sarraz, quindi www.lasarraz.com nella sezione documentari, e poi c'è un sito, un mini sito dedicato al documentario Cadenas, che è senza www.http://cadenas.lasarraz.com.
Bene.
Qui ci sono anche tutte le date delle proiezioni passate e di quelle future nelle sale delle varie città.
Benissimo. Allora, speriamo di vederlo in sala anche qui a Roma.
Spero anch'io, ci stiamo lavorando.
Benissimo. Francesca, risentirci presto, un abbraccio.
Grazie mille a te e a tutti voi. Grazie.
Ciao,
buon weekend. Ciao.
Ciao, grazie. Francesca Balbo, regista del documentario Cadenas. Pippo Cariglia, co-regista del documentario L'altra città, che è stato presentato alla Festa di Cinema del Reale, e quest'oggi terrà un seminario, sarà uno di coloro che terrà il seminario. Pippo, benvenuto intanto.
Grazie carissimo, grazie di tutto. Come va?
Bene, bene. L'ICOM che si dice?
Ma qui si sta alla grande, roba di mare, cozze gradinate. Si sta benissimo. Io poi vengo da Lecce, cioè, pur essendo una cittadina, però sta a 50 km e c'è una certa differenza. Qui si vive in pace, c'è una vita molto rilassante.
Allora, stiamo parlando di Specchia, in provincia di Lecce, dove c'è la Festa Cinema del Reale, Festival del Cinema Documentario, curato dal regista Paolo Pisanelli. Allora, tu sei uno degli autori presenti, ci racconti un po' di questo documentario, L'altra città?
Sì, il racconto del documentario è semplicemente, diciamo, un'idea nata qualche anno fa con il mio amico Christian, e poi fondamentalmente, diciamo, che traccia un po' il percorso di personaggi provenienti da altre zone del mondo, tra cui l'Africa, il Brasile, addirittura un campo nomadi rom di alcuni ragazzi montenegrini che sono dei campioni di calcio, che hanno vinto un sacco di tornei in giro per l'Italia, e tutti partecipano ad un torneo antirazzista che si svolge ogni anno a Lecce, che ha il suo, la sua vita per 5-6 mesi ogni anno a Lecce, che ormai diventa un evento clamorosamente impegnativo, ecco, anche clamorosamente popolare, perché la cosa bella di tutto questo è che comunque non ci sono le istituzioni di mezzo, e tutta la gente, tutte le persone che si vedono ogni giorno, ogni fine settimana lì, da marzo, luglio, e tutta gente, insomma, come noi, il popolo, diciamo il popolo della città, senza le istituzioni che sono lì a guardarti o a mettere il naso per vedere quello che succede. Ecco,
senti, diciamo, a che edizione siamo arrivati del torneo?
Guarda, il prossimo anno sarà la quinta. Siamo arrivati alla quarta quest'anno, ed è stata anche quest'anno, diciamo, una grande scommessa vinta, perché anche quest'anno, insomma, c'è stato un po' di tutto. Mentre i primi anni abbiamo cominciato e l'ambiente più o meno era fatto da quelle 40-50 persone, quest'anno invece si sono creati diversi gruppi, alla finale c'erano oltre 500 persone, diciamo, al torneo, però si poteva trovare un po' di tutto, cioè si andava dal borghese piccolo e si arrivava al ragazzino delle case popolari che si partiva da casa sua per andare a venire le partite del Montenegro, magari.
Senti, quante erano le squadre iscritte quest'anno?
Quest'anno siamo sulle 24, di cui più della metà fanno parte appunto di queste squadre di stranieri. Ci sono senegalesi, montenegrini, brasiliani, albanesi, c'è lo Sri Lanka, c'è il Marocco. Perciò un ambiente che, la verità, secondo me fa sì che Lecce venga distinta un po' come una città un po' differente dai altri contesti. Siamo contenti. Mi piacerebbe che tu venissi a vedere il documentario, così magari ne potremmo approfondire di più la cosa.
Mica sarebbe male.
Dove sei finito? Non ci vediamo più, ormai sei chiuso in questa radio, in questa vita.
Anche in piena estate, capito? Io sto qui.
Posso immaginare, immagino tutto, anche se te lo giuro, la radio è sempre stata una delle cose che ho più amato nella mia vita e che ascolto ogni giorno da casa e anche dal lavoro. Perciò, per me oggi quando mi ho detto che mi sto mettendo in radio è un po' come i bambini, dicevano sì, la voglio di radio a tutti i costi, perché sto pensando. In più ti dico una cosa. Clamorosamente c'è anche una radio del torneo che si chiama La Curva Alcolica, che hanno messo quest'anno. Una radio che ogni fine settimana commenta tutte le partite, seguitissima da un sacco di gente, è una web radio super commentata ogni fine settimana e che fa un sacco di ascolti. Perciò anche questo, diciamo che è stato un punto d'arrivo tremendo.
Certo. Senti, singoli e associazioni, quante persone sono coinvolte in questo progetto?
Ma un sacco, guarda, non ci sono, comunque si parla di centinaia di persone, nel senso, qui è diventato un evento particolare, molto, molto intenso, molto interessante. Vi dico, ieri la proiezione che è stata... io personalmente e Cristian siamo rimasti molto contenti, perché il documentario l'hanno messo in questa fascia di altri documentari, tra cui Diaz, il film di Daniele Vicari che stava alla fine, e alcuni documentari, tra cui c'era Vittorio De Seta, un grandissimo, c'era Cecilia Mangini, c'era Les Italiennes di Alexander Sailer, cioè comunque tutti i documentari di valore assoluto. Perciò noi ci siamo trovati là in mezzo, un pochino ci sentivamo forse un po' piccolini, però durante la proiezione c'è stata una grandissima risposta, perché è venuta un sacco di gente a Lecce, la maggior parte di tutte le persone che hanno partecipato al torneo. La sala, che poi non era una sala perché era all'aperto in questa piazza stupenda, pienissima zeppa di gente, è stata una roba che ti dico, forse uno dei momenti più alti della mia vita, ecco, se dopo lo possiamo dire, è un momento di particolare tranquillità, perché stavo sorseggiando un goccio di qualcosa di importante.
Senti Pippo, allora, a partire dal titolo, l'altra città, ecco, si parla di Lecce, è un questo torneo è un modo importante per far cambiare volto a questa città?
Sì, l'altra città si può desumere che questa città venga appunto che dal fatto che prende in considerazione soltanto una fascia di persone, almeno sì, come si pensava il primo anno, mentre adesso ti ho detto prende un po' tutti. Mm-hmm. Però se riusciamo ad approfondire poi questo contesto, riusciamo un attimino a uscire dalle solite situazioni che si vengono a creare in queste cittadine tipo Lecce, allora forse veramente possiamo fare integrazione, possiamo far sì che la parola integrazione non rimanga sospesa in aria come sempre, ma in qualche modo riesca ad avvicinare le persone. E questo a Lecce, la verità, sta succedendo. Mm-hmm. A Lecce, nel Salento, in qualche modo sta succedendo. Di questo siamo contenti, perché pur rimanendo comunque sud, profondo sud Italia, perciò in una fase di difficoltà tremenda, soprattutto in questo periodo di crisi, però mi sembra come se le persone si stiano avvicinando, piano piano siamo tutti più vicini. Mm-hmm. Poi io ho sempre a che fare con contesti di questo tipo, ed è una cosa che la verità mi fa piacere.
Mm-hmm. Anche perché, come dicevi prima, questa del torneo è una realtà che va avanti per alcuni mesi durante l'anno, quindi insomma non riguarda solo un breve periodo circoscritto, si sta ampliando sempre più anche a livello insomma di tempi.
Guarda, si parla di sei mesi, insomma. Il torneo dura quasi 6 mesi ed è fatto in un ex ospedale psichiatrico all'uscita di Lecce. C'è uno spazio che prima era abbandonato e che adesso è tornato alla gente in qualche modo. E semplicemente c'è un'associazione che lo gestisce, tutto in un contesto completamente popolare, tutto autogestito, ognuno fa quello che può, ognuno chi può fa l'arbitro, chi può pulisce il campo, chi può. Cioè non c'è una vera direzione, non ci sono delle regole di fondo, delle regole scritte, no? Come si dice anche nel documentario. Diciamo che un po' tutti fanno il proprio. Io mi sono andato a fare il documentario perché a me magari piace fare questa roba, però c'è chi ha fatto la curva alcolica, che è magari la radio del torneo, c'è chi ha fatto allo stesso tempo chi è coinvolto in altri contesti. Io, ad esempio, questa è la figura dell'arbitro che a me piace molto, io al prossimo anno forse cioè, vuole, adesso il mio sogno è diventare quello di arrivare da qui a 2 o 3 anni a diventare l'arbitro, uno degli arbitri più importanti del torneo, magari arrivare, che ne so, da qualche anno a dirigere una semifinale o una finale del torneo. Cioè per me sarebbe una cosa grandissima, cioè arrivare proprio a livelli altissimi.
Allora, in tutto questo c'è una grande socialità, una grande integrazione, anche un recupero di uno spazio abbandonato che viene riaperto al pubblico. Insomma, mi sembra un modello veramente notevole. Pippo,
se posso concludere con una cosa, ti volevo dire, sicuramente è importante poi, come si vede anche nel documentario, contrapporre questi spazi poi a quelli che invece vengono sfruttati dallo Stato per militarizzare, diciamo, i territori, che poi sono i CIE, che sono altro non solo che centri di espulsione degli immigrati, che se poi li vai a confrontare con quello che facciamo noi, sono 2 spazi a 40 km di distanza, dove stiamo a Manduria, che sta a 40 km da Lecce, dove la gente sta nelle tendopoli, e noi invece stiamo a 40 km di distanza in un ex ospedale a giocare a pallone tutti insieme.
Certo.
Perciò, diciamo, questo è un po' quello che volevamo far vedere, che in qualche modo speriamo che si veda.
Pippo, per vedere l'altra città prossimamente, dove si potrà cercare?
Guarda, adesso abbiamo una data, l'8 di agosto al Mondialito Antirazzista, che si fa qui giù nel Salento, in particolare alle Fattizie, che è una località vicino a Torre Lapillo.
Sì.
È un Mondialito Antirazzista che dura qualche giorno e che solitamente viene organizzato da gente del posto, che ha più o meno le finalità stesse del torneo che facciamo all'inverno, però è una cosa un po' più piccolina, e viene gente da tutta Italia e da tutta Europa. Però per il resto il documentario non ha una distribuzione, non ha niente di che, noi non abbiamo dei manager.
Certo.
Questo in qualche modo.
Avete un sito internet?
Non abbiamo neanche un sito internet. Io sono particolarmente felice, veramente.
Bene.
Di ricevere, insomma, i complimenti da gente molto più importante anche di me, e che comunque ha fatto cose molto interessanti, tipo lo stesso Vicari, e gente che sarà ieri sera, perciò sentirmi fare i complimenti da loro è stata una soddisfazione tremenda.
Certo.
Poi quest'anno ci siamo messi a vedere un po' i festival che ci saranno prossimamente, perché non contiamo di partecipare a dei festival, ma più che altro se ci sarà qualcosa un po' più itinerante, se venissimo chiamati da qualche circuito un po' più associativo, diciamo, prepariamo più qualcosa del genere.
Certo. Allora Pippo, a risentirci presto, resta un attimo in linea così mi dai la mail e rimaniamo in contatto.
Mi fa troppo piacere, sei un grande, spero che Onda Rossa vada avanti e alla grande, ragazzi.
resta un attimo in linea. Oh, siamo rimasti anche un attimo a chiacchierare fuori dalla diretta con il simpatico Pippo Cariglia. Allora, questa è Visionari su Radio Onda Rossa. Dovremmo avere ancora altri ospiti prima della chiusura, ma visto che non abbiamo altri dopo di noi, possiamo allungarci di qualche minuto tranquillamente. I riferimenti li trovate sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Annalise Chiarello, co-regista di Retails, Domani me ne vado, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa.
Buongiorno.
Come va?
Bene, grazie, accaldata.
Allora, Retails, non so se si pronunci così.
Senza la S finale, Retail.
Allora, raccontaci un po' la tua storia di questo lavoro.
Retail è un film, diciamo, documentario, ma con una struttura non tanto da documentario, che racconta la storia di un'emigrazione di una famiglia, insomma, dei vari membri di una famiglia che emigra in Francia dal Basso Salento a Parigi negli anni 60.
Sì.
E che quindi si porrà, insomma, tutti i problemi e le questioni del accettare nuovi modi di vita, integrarsi, come si dice, e che poi però negli anni 80 affronterà anche il tema del ritorno in patria.
Allora, tra l'altro anche il tuo documentario è presente alla Festa Cinema del Reale di Paolo Pisanelli, abbiamo parlato poco fa con Pippo Cariglia, per quanto riguarda credo sia anche il tuo all'interno del seminario sulle migrazioni.
Sì, io ero presente, il documentario in realtà è fatto da Sofì, mia sorella, insomma da me, e quindi siamo due autrici in questo caso. Sofì è la vera regista, nel senso che lei lo fa di professione, e niente, quindi l'abbiamo presentato nell'ambito di questa rassegna, e stamattina in effetti c'è stato il convegno in cui abbiamo parlato molto di alterità anche.
Ecco, tu parli di un'andata, di un ritorno, quindi un doppio spaesamento.
Sì, un doppio spaesamento, sì, cioè di un ritorno anche non vissuto, diciamo, in maniera molto, insomma, con difficoltà, diciamo così, perché appunto ormai non confrontati a un'identità che si è un po' meticciata, ecco.
Come siete vedute a conoscenza di questa storia?
È la storia dei nostri genitori, quindi è un film biografico. Ecco, non c'erano. Cioè, abbiamo scoperto delle cose anche mentre facevamo il film, però sì, il più ci era noto.
Senti, e come hai vissuto te da figlia questa? Qual è adesso la tua identità?
Infatti questa è una buona domanda, spesso, no? Un argomento di discussione, cioè, ed è una cosa di cui abbiamo parlato questa mattina al convegno. Io ho vissuto la mia condizione di emigrazione quando i miei genitori invece hanno smesso di vivere da emigrati, quindi sì, insomma, vivo io adesso, vivendo in Italia, viviamo io e Sofì, insomma, adesso all'esperienza di un'identità mista, ecco, e quindi del confronto anche con delle cose che non ci appartengono necessariamente.
Certo, fino a che età avete vissuto in Francia per poi tornare?
Ma Sofì fino a 20 anni, io fino a 15 anni, poi io sono tornata altri 4-5 anni, insomma, per fare i miei studi. e quindi in totale 20 anni, diciamo, anch'io.
E che bilancio fai di questi due paesi in cui sei cresciuta?
No, questa è una domanda pericolosa, comunque bilanci. diciamo che quotidianamente sono, ahimè, confrontata al, come dire, cioè sono, ecco, viene da confrontare le due situazioni, mm-hmm. però preferisco non far bilanci.
Senti, nel fare questa ricerca come vi siete mosse?
Abbiamo scritto un progetto iniziale che comunque ci serviva, non è ovviamente una sceneggiatura perché è pur sempre un documentario, ma insomma abbiamo delineato in maniera abbastanza precisa quello che volevamo dire, i temi che volevamo affrontare e come volevamo declinare l'emigrazione. E poi per quanto riguarda le riprese abbiamo fatto sia interviste singole che collettive e soprattutto abbiamo rifatto il viaggio insomma da Corsano, da questo paese del Basso Salento, a Parigi, che in qualche modo, no, ha, come dire, ha segnato i 25 anni di emigrazione dei miei genitori. Mm-hmm. Quindi abbiamo rifatto con loro e a Parigi poi siamo andati a trovare la famiglia che è rimasta lì. Mm-hmm.
Comunque una differenza notevole già c'è nel fatto che comunque si partiva da un piccolo centro e si andava in una metropoli europea importante, insomma già quello era, sì. È una grossa differenza.
Sì, esatto, e tra l'altro era anche 40-50 anni fa quando non c'erano i mezzi di comunicazione che ci sono ora, per cui non si sapeva, no? Non si vedeva e non si sapeva nulla, diciamo, di altri posti, quindi lo spaesamento era molto più, come dire, forte, no?
Mm-hmm, sì. Senti, da quello che hai potuto vedere, anche seguendo i tuoi genitori, allora un conto è quello che avete vissuto voi e invece loro come hanno vissuto questo doppio viaggio?
Per come loro raccontano la loro emigrazione, in realtà quello che viene fuori sono un po', diciamo, degli episodi in cui le difficoltà incontrate sono quelle comuni a tutti gli emigrati,
sì.
Che vuol dire quelli che emigrano per necessità, per lavoro, per insomma per questioni economiche, no? Questo nell'andare a Parigi. Nel ritorno, come dicevo prima, c'è la questione dell'essere ormai meticcio. Cioè in qualche modo si è assorbito comunque tanto di una cultura altra e quando si torna nel proprio paese, per quanto la voglia di tornare, l'attaccamento sia forte, però ormai si ha anche un altro riferimento, per cui non ci si ritrova più, cioè non si è acquisito una distanza, ecco, che uno sguardo esterno che non puoi cancellare, quindi senti di appartenere al posto da cui vieni, ma nello stesso tempo non appartieni più indiscutibilmente, perché sono cambiate delle cose, sei cambiato tu, no?
Sì,
quindi
sì,
queste
sì.
Sono state le problematiche loro fondamentalmente.
E complessivamente ci sono anche aspetti positivi in questo sentirsi, tra virgolette, stranieri in tutte e due le terre?
L'aspetto positivo in genere, secondo me, in maniera generale nell'emigrazione è comunque l'arricchimento che porta
sì.
Sia per la persona che vive questa situazione, sia per chi accoglie, perché comunque c'è uno scambio che dovrebbe arricchire, ecco, e forse questa è una cosa che non si sottolinea abbastanza spesso, no?
Mm-hmm.
Però un emigrato è anche una finestra su qualcos'altro, è un vettore di conoscenza di altro, anche in maniera privilegiata, ecco, cosa che non si ha necessariamente.
Sì, sì, sì. Senti, gli atteggiamenti invece delle altre persone nei riguardi appunto di persone che arrivano, come sono stati vissuti?
Ma un po' di diffidenza c'è sempre quando va bene, quando va meno bene ci può essere proprio ostilità. Mm-hmm. E in realtà devo dire questa cosa, per esempio i miei genitori l'hanno vissuta anche nel ritorno, perché anche lì sono stati percepiti come quelli che sono stati fuori e che quindi erano cambiati, no? Che cucinavano per metà francese e per metà italiano, per dire una cosa banale, insomma. E quindi la differenza viene, cioè, come dire, viene percepita anche quando si fa ritorno nella propria società di accoglienza, sì, diciamo. Sì, sì, sì. Quindi, e poi anche alle volte invece una curiosità piacevole, e a volte molto simile a quella distanza che si mette tra l'altro, in realtà, cioè può essere anche una curiosità estemporanea, ecco, che un po' idealizzante, che però poi si esaurisce là.
Mm-hmm. Senti Annalise, Rital domani me ne vado, sarà possibile vederlo anche in altre occasioni? Avete un sito internet?
No, non abbiamo un sito internet, speriamo di riuscire almeno a dargli una diffusione su internet, non è una cosa su cui stiamo lavorando. Bene. Però per il momento ci affidiamo ai festival e altre occasioni, insomma, che riusciamo ad organizzare noi, con la distribuzione ovviamente. Però
avete già degli altri appuntamenti già fissati?
Probabilmente sempre qui nel Basso Salento a Presicce all'inizio di settembre, ma è una cosa ancora da definire, e così a breve termine solo questa data, e però in realtà a settembre al rientro vorremmo organizzare delle presentazioni anche con gli istituti di cultura francese in Italia, nelle varie città, insomma, in cui sono particolarmente attivi, e questo fa un po' seguito al festival Rendezvous che è stato organizzato dall'ambasciata di Francia a Roma in aprile.
Bene, allora facci sapere prossimamente delle notizie in proposito.
Sì, senz'altro.
Benissimo.
Ci terremo al corrente.
Un abbraccio e a presto allora.
Sì, grazie mille, buona giornata.
Ciao Annalise, ciao.
Ciao.
Annalise Chiarello, co-regista del documentario Rital, domani me ne vado. Forse ce la facciamo a rimetterci in contatto con Emiliano Monaco. Ce l'abbiamo fatta, Emiliano! Eccoci qui, Emiliano Monaco.
Perfetto.
Allora, regista del documentario Dopotutto non sono un bel paesaggio. Allora, intanto, per chi ci ascolta, diciamo subito che sono diversi mesi che ci stiamo inseguendo, perché tu sei uno di quei registi che non risiedono in Italia, devo dire sono sempre più numerosi, e quando capiti in Italia allora è il momento giusto per sentirsi. Allora, ce l'abbiamo fatta, e tra l'altro in questa puntata parlavamo di isole, abbiamo parlato delle Eolie con un documentario che parlava di Vulcano, un altro che parlava di Salina, e un altro che parlava della Sardegna, e il tuo parla dell'Islanda. In che modo parla dell'Islanda? Islanda, Emiliano?
Allora, parla dell'Islanda, io mi trovo lì, è importante dire che io vivo a metà tra l'Italia e l'Islanda, per quello poi ci siamo rincorsi, perché passo alcuni mesi l'anno in Italia, dove sono adesso, sono a Maruggio e coltivo olivi lì in Puglia, in Salento, nell'Alto Salento, e poi in Islanda ci passo la maggior parte dell'anno praticamente, mm-hmm. dove fino all'anno scorso ho insegnato storia del cinema all'università. Il documentario, quindi, risiedo lì, praticamente ho risieduto per, insomma, per 8 anni praticamente in Islanda, ho abitato lì per 8 anni. Ho incontrato questi due personaggi, sono due vecchi pescatori, che erano già in pensione, andavano a pesca con la loro piccola barca, che è un piccolo mozzo praticamente. Il documentario racconta di una, senza che io lo sapessi veramente, io sono stato colpito, molto colpito da questi due personaggi, specialmente da uno che è Sigfus, il personaggio principale, racconta di una generazione che sta scomparendo, perché ormai i vecchi pescatori
è completamente meccanizzata ormai anche in Islanda, soprattutto in Islanda, molto regolata e molto meccanizzata. E loro lo facevano per piacere loro, per proprio la cosa interessante è che lo facevano in un modo molto molto estremo, nel senso, una volta che andavano a pesca lo facevano durante preparavano la loro barca, la barca di Sigfus, perché gli altri che purtroppo hanno fatto pochi mesi andavano a pesca con lui e pescavano pesce infinito con adesso non mi ricordo il termine esatto, avevano una ruota con diversi ami attaccati sulla ruota e pescavano circa 400 kg di pesce ogni volta che andavano a pesca. Andavano a pesca l'estate per 2-3 volte, 4 volte e pescavano tantissimi pesci, tantissimi kg di pesce che poi per l'inverno facevano le formichine praticamente. Mettevano da parte tutto il pescato. E io avevo l'impressione che stessero ancora, mi interessava un po' come il vecchio il mare, proprio il rapporto col mare molto molto passionale, molto perché lui era stato pescatore per circa 55 anni, sì. Però mi interessava questa cosa, mi aveva colpito, ma come, ha fatto il pescatore per 55 anni, finalmente sta in pensione, non deve più andare insomma in mare a lavorare, perché comunque è una cosa abbastanza dura, non è certo il mare salentino, a parte i giorni in tempesta, ma quindi andando avanti con il documentario ho scoperto che il suo non era solo un rapporto intimo e tenero, passionale col mare, ma era piuttosto un rapporto, cioè era lui che continuava a lavorare in qualche modo, perché non poteva accettare la sua vecchiaia, non poteva accettare il fatto di dover smettere e questa è stata una cosa molto intuitiva per parte mia, perché l'ho iniziata insomma per vari anni fa, appunto ci ho messo 6 anni per terminarlo, ho girato per 2-3 anni circa, 2 estati, un inverno, poi l'ho interrotto per pari che non sto qui a raccontare, dopo poco tempo che sono pure noiosi, poi l'ho ripreso dopo circa 3 anni perché praticamente insomma per una serie di incontri assolutamente incredibili che hanno portato poi la Vivo Film, Gregorio Bonessa, a prendere il film in distribuzione. Abbiamo avuto la spinta definitiva per vabbè adesso mi siedo e monto questo documentario perché c'è molto di personale nel documentario, nel senso che il personaggio principale poi praticamente e la dico tutta è il mio ex suocero e quindi che mi aveva colpito tantissimo, cioè mi sono chiesto tanto ma posso fare o no un documentario, avendo iniziato il documentario poi appunto con la mia ex moglie poi noi abbiamo interrotto la nostra relazione, quindi non sapevo più se andare avanti con il documentario o no. Con loro ho mantenuto un buon rapporto con i miei ex suoceri, quindi praticamente sono stato in qualche modo autorizzato a terminare il documentario e me la sono sentita anche io insomma di potermi sedere finalmente e decidere come.
Senti, il tuo lavoro è stato al Festival dei Popoli a Firenze e volevo sapere il titolo, quel dopo tutto non sono un bel paesaggio, da dove viene?
Allora, guarda, il titolo viene molto divertente perché viene dal Hjalti, che è uno dei due personaggi che è morto, appunto, come ho detto prima, l'anno scorso esattamente. E lui, a un certo punto, lo stavo riprendendo, che ha un viso bellissimo, a me ricorda molto Samuel Beckett, poi come i loro volti tutti e due, mi ha colpito tantissimo subito. E lo stavo riprendendo e lui mi guarda in macchina e dice... in islandese, vabbè, inutile che lo dico in islandese, ma mi dice: senti ragazzo di città, che mi riprendi a fare? Io non sono un... In italiano letteralmente sarebbe: io non sono un così bel paesaggio, sarebbe, non sono abbastanza bello insomma come paesaggio, però in italiano non sono un così bel paesaggio, non sono bene, quindi ho deciso di metterci dopo tutto, non sono un bel paesaggio. Sì, a loro, a lui, insomma, alla loro vita, perché lui ha parlato, insomma, era... lui interviene un'altra volta nel film pure dicendo, a un certo punto guardando in macchina dice che il film sarà brutto. La frase del film, quindi, da cui ho preso il titolo, purtroppo ho dovuto tagliare la scena perché non era venuta bene, insomma era problematica l'inquadratura, il suono, però poi quando morì a giugno, non avendo il titolo del film, non volendo chiamare il film Sigfus e Hjalti, mi sembra veramente ho deciso di dare il titolo del film con quella frase che alla fine è stato un omaggio a lui, alla sua morte. Il film è dedicato a lui, alla fine l'ho dedicato a lui.
Senti Emiliano, com'è la realtà islandese al di là adesso del... visto che comunque hai
visto... Scusa, ho saltato, com'è là?
La realtà islandese, visto che comunque vivi lì da qualche anno, per grossa parte dell'anno, e insomma, che impressione ti sei fatto?
Guarda, allora, l'impressione, dopo tutto, l'impressione in generale è piuttosto buona, nel senso che comunque ci sono rimasto parecchi anni, ho un figlio lì, quindi sono rimasto anche per quello, ma soprattutto per quello, ma comunque la vita in Islanda non si sta male in Islanda, l'unico problema diventa un po' piccola dopo qualche anno, perché 300.000 persone in tutto, 200.000 persone a Reykjavik, quindi il resto dell'Islanda, a parte le coste, è abbastanza deserto, ma... riferiamoci alla crisi che c'è stata. C'è stata una grandissima crisi, insomma, come sappiamo, nel 2008 è stato il primo paese praticamente a crollare.
Però è stato anche d'esempio poi per come ha risposto alla
guarda,
crisi.
Guarda, sì, è vero, questo sì, ci sono tante cose che io purtroppo devo dire, forse deluderò un po' di ascoltatori. C'è stata una stranissima propaganda mediatica su quello che è successo in Islanda.
Sì.
Molte delle cose che sono state dette non sono vere. Perché poi la ricostruzione la riscrittura della Costituzione non è andata veramente in porto del tutto come si voleva, insomma ci sono stati tantissimi compromessi che alla fine hanno portato veramente a una moderazione incredibile, e il problema è soprattutto io ho partecipato a quella piccola rivoluzione che c'è stata nei giorni del 2009, e per la prima volta ero lì dal 2000, io mi sono trasferito nel 2004, nel 2009 ho veramente sentito una grandissima solidarietà nell'aria, c'era un'energia fortissima, eravamo veramente insieme, poi il governo è crollato, quindi sono state cambiate le cose, poi ci sono state le elezioni e è andato al governo il PD islandese, no, è vero, non è uno scherzo, che all'inizio prometteva ovviamente delle cose molto più radicali, tante cose. Però il problema è la mentalità della gente, cioè c'è stato un fortissimo boom economico, io l'ho vissuto a metà, perché sono arrivato nel 2004 e nel 99 ha cominciato, e l'Islanda ha fatto proprio un totale, società rurale basata sulla pesca, molto piccola, a società di gente ricchissima, tra l'altro che ha rubato pure un sacco di soldi, perché la cosa buona che c'è, una delle cose buone che è successa in Islanda è che alcuni di quelli che poi alla fine hanno rubato tanti soldi, nascondendo tanti soldi in qualche isola sperduta, in qualche modo hanno pagato, ma non ti credi che sono andati in galera ancora, non c'è nessuno in galera ancora, cioè come almeno è successo come da noi, perché poi l'ex ministro all'epoca era un grandissimo amico di Berlusconi, ci sono stati vari incontri, vabbè, comunque, quindi le cose sono cambiate in parte con quella piccola rivoluzione, ma la mentalità della gente è tornata purtroppo a essere quella che era prima, cioè nel senso che la gente si indebita tantissimo proprio. Quindi la mentalità è cambiata poco. Io avevo visto un cambiamento, diciamo che ci si è avvicinati di più alla semplicità proprio. Si era un po', non dico tornati come era prima, perché non mi piace questo termine, perché insomma è giusto andare avanti assolutamente, ma la gente si era un po' calmata, ma adesso sinceramente l'Islanda si è un po' ripresa e sembra che... Dai, appunto, sono state dette tante cose, adesso altri esempi non me li ricordo, ma ci sono varie cose che... Infatti gli islandesi quando leggono le notizie straniere sembra un po', cioè ci informiamo e poi diciamo ma veramente non sta succedendo proprio questo, non so per quale motivo, non ancora credo per quale motivo, perché da un lato si vuole prendere l'Islanda come esempio e dall'altro ho paura come che ci voglio fare, è successo lì, qualcosa è cambiato lì, noi non possiamo stare tranquilli qua, non so, è un po' strano, cambierà anche qui prima o poi, invece non è vero che è cambiato, lì non è cambiato tanto, cioè,
ho capito.
Quindi è un po' strana come cosa.
Toccherà informarsi meglio quindi sull'Islanda.
Assolutamente.
Emiliano, è stato un piacere. Senti,
anche per me.
Ci sentiamo per le prossime cose, per le prossime novità.
Certo,
allora.
Assolutamente, sì, perché c'è una novità, sta per iniziare, insomma, perché la cosa incredibile è che sono stato convinto, perché all'inizio io mi sono messo a ridere come un pazzo da Gregorio Panessa per un mio documentario su di me, nel senso che era la pubblica insieme.
Ti sento malissimo.
Pronto, eccomi.
Eccoci, sei tornato.
Quando finisco il corso di cinema in Islanda, sì, l'ho fatto fino all'anno scorso questo, sono riuscito a insegnarlo in maniera intensiva 6 settimane invece che in 12, in caso semestre, partivo a metà ottobre e vengo qui insomma in Salento per raccogliere olive, per fare olio d'oliva che poi porto in Islanda. Quindi io praticamente sono creato questo tipo di cercando, insomma mi sto creando da vivere così anche tra i film e l'agricoltura.
L'agricoltura potremmo lavorare insieme, sai che sono potatore di ulivi.
Me l'hai detto per me, me l'hai detto, è divertentissima questa cosa.
creiamo una combinazione di lavoro, vabbè.
Bene, allora ci sentiamo prestissimo.
Benissimo.
Appena avrete la raccolta.
Allora, aspettiamo tue notizie, Emiliano, nel frattempo un abbraccio.
Anche a voi, grazie tantissimo, grazie per l'intervista, certo, crepi, ci sentiamo prestissimo.
A presto, Federico. Ciao Emiliano.
Grazie, ciao, ciao.
Emiliano Monaco, regista del documentario Dopotutto non sono un bel paesaggio. E con lui chiudiamo per quanto riguarda la puntata di oggi, giovedì 26 luglio. Torniamo giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, un po' flessibili visto che oggi abbiamo finito alle 4 meno un quarto. Tutte le informazioni le trovate sul sito della radio www.ondarossa.info, alla voce trasmissioni visionari. Buon proseguimento.